un certo, ma anche le istituzioni, gli strumenti dello Stato di diritto. Uno dei pilastri importanti è l'addestramento militare, l'addestramento delle forze dell'ordine, forze armate, e la prossima presentazione sarà fatta da tre rappresentanti dello Stato Maggiore italiano, dell'Arma dei Carabinieri, il tenente colonnello Marluccio, che è venuto in sostituzione del colonnello Blocco, farà una breve introduzione, poi seguiranno le presentazioni del colonnello dello Stato Maggiore e del colonnello Paglini dell'Arma dei Carabinieri. Grazie.
Buongiorno, ringrazio anch'io, mi associo ovviamente ai ringraziamenti sulla possibilità di intervento in questo consesso che reputo prezioso in quanto si riesce a godere insomma di questo alveo in cui far confluire e coagulare più riflessioni da parte di più attori coinvolti nella grande sfida in Afghanistan. Prima di passare la parola ai colleghi che parleranno qui più nel tecnico sull'addestramento, focus di oggi, mi premeva per l'appunto fare una brevissima feature dell'impegno nazionale in Afghanistan e diciamo veramente a complemento del quadro molto puntuale già fornito dall'ambasciatore. E quindi possiamo andare avanti. Veramente velocemente su un breve sommario, come potete vedere su slide, cioè l'impegno nazionale in Afghanistan, sull'approfondimento e dei PAM e degli OMS, che sono gli strumenti operativi di cui vi parleranno con i miei colleghi. Per quanto riguarda l'impegno nazionale in Afghanistan, ovviamente questo è, per quanto riguarda l'Italia, è probabilmente, insieme al Libano, assorbe l'80-85% dello sforzo complessivo delle forze armate del dispositivo nazionale all'estero. E quindi diciamo che probabilmente la sfida più importante che adesso anche l'Italia, se non la NATO, si trova ad affrontare. Dopo qualche anno, 10, di forti criticità in quel contesto operativo, dopo tanti errori probabilmente fatti, uno fra i tanti probabilmente quello, mi riaggancio agli interventi dei miei predecessori, quello di aver indistintamente fatto riferimento, forse in una parola sola, agli insurgents, e non diversificare poi quelli che realmente ci si trovava di fronte. Questo forse è stato uno degli aspetti più importanti e critici da dover porre come lezione appresa. E in questo consesso, probabilmente da qualche anno, c'è stato questo forte impulso per iniettare in Afghanistan una nuova strategia che adesso fortunatamente sta progredendo, e parlo ovviamente dell'aspetto poi militare, attraverso la forte leadership del generale Petraeus, ma bisogna darne atto che era già iniziato col generale McChrystal, artefice di questa nuova strategia in Afghanistan, connotata dalla dalla connotazione appunto di protezione principalmente della popolazione, del settore. Allora, io in questo consesso volevo per l'appunto parlare di giusto accennare a questa fase di transition, che probabilmente nulla porta di nuovo, perché di fatto era già concepita nella pianificazione NATO già da diverso tempo, però questo nuovo importante impulso verso la transizione, che altro non è che un processo, questo è ovviamente da stressare come concetto, cioè non è un interruttore. L'interruttore da un momento di vede in poi qualcosa deve per forza cambiare, no, assolutamente no, è un processo che deve iniziare gradualmente, ma che deve iniziare, altrimenti non, come tutte le cose, non si può che capire quali sono le criticità e quali sono gli spostamenti da portare qui sul terreno. In questa fase di transition è forte stato appunto l'attenzione che è stata riposta sulla possibilità di aumentare l'accrescimento delle competenze delle forze di sicurezza afghane, sia forze di sicurezza legate all'ANA sia all'ANP. E quindi per far questo è stato chiesto, ma già dal governo afghano, di aumentare, di accrescere non soltanto la qualità degli appartenenti a queste due categorie, ma anche nel numero, nella quantità. E quindi si è passato da un livello intorno ai 300.000 unità a una richiesta che sfiora appunto le 400.000. È una grande sfida, una grande che si sta portando a poter già iniziare ad implementare. E in questo senso anche l'Italia è stata chiamata, con le proprie capacità, ovviamente, questo ci fa piacere, ne siamo orgogliosi, insomma, di poter schierare sul terreno delle capacità probabilmente tipiche delle forze armate, compresa appunto l'arma dei carabinieri, che viene appunto ricercato spessissimo, non soltanto nel concessionato, ma anche dal governo. In questo senso è stata data forte impulso all'attività di addestramento. L'attività di addestramento che sta iniziando, possiamo andare ed è iniziato per un sorge nazionale in ISAF, questo sorge che ovviamente ci vede come, attualmente come quarti contributori nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e già iniziato dalla fine dell'anno scorso e prevederà un aumento fino a 4.200 unità nei prossimi mesi, in una unità graduale, e che focalizzerà appunto l'attenzione non tanto alle forze di manovra quanto alla componente addestrativa formativa, manutenzione, e in questo consesso ovviamente un accenno al PRT perché ovviamente è uno strumento operativo molto importante in Afghanistan, in cui ci troviamo e credo a buona ragione si debba giovare l'intera comunità internazionale, perché probabilmente, e qui lo posso affermare con estrema tranquillità, probabilmente è un modello PRT italiano abbastanza unico nel suo genere e molto seguito anche dagli altri. E questo perché mi preme dirlo, perché probabilmente è un momento in cui la focalizzazione dell'attenzione e della riflessione sul PRT ci ha dato la possibilità di sinergizzare le nostre forze anche con il Ministro degli Affari Esteri per trovare quella continuità di intenti in quel sistema paese che in Afghanistan è fondamentale non soltanto per la nostra nazione, ma evidentemente attraendo anche l'intera comunità internazionale. Vi ringrazio per l'attenzione e per questa breve pitch che ho voluto dare e passo la parola ai miei colleghi.
Sono il colonnello, lavoro presso lo Stato Maggiore dell'Esercito e mi occupo di addestramento, quindi occupandomi di addestramento il mio compito principale è quello di sviluppare i concetti riguardanti pre-deployment training per tutte le forze dell'esercito impegnate in operazioni e nella fattispecie per quanto riguarda quelle impegnate in ISAF. È chiaro che, così come hanno già detto i miei predecessori e il collega a fianco, ISAF non è un'operazione di peacekeeping come noi eravamo abituati a considerarla, in realtà è l'operazione, nel senso che tutto ciò che la NATO ha elaborato dal punto di vista concettuale, non solo, in realtà proviene da quello che è stato imparato in Afghanistan, e questo è un processo in continua evoluzione. Andiamo avanti, prego. Quindi io mi occuperò molto sinteticamente, dato che mi è dato tempo a disposizione, di accennarvi essenzialmente come l'esercito sviluppa il pre-deployment training per gli operational mentoring e liaison teams, che sono i team che hanno l'incarico, il compito di addestrare le forze armate afghane, in particolare per quanto riguarda l'esercito, l'Afghan National Army, e poi come noi, inteso come esercito, ma in realtà più in generale anche come difesa, implementiamo il concetto di embedded partnering. Devo dire che la mia esperienza in Afghanistan risale al 2009, dove ho avuto il privilegio di arrivare esattamente quasi contestualmente al generale McChrystal, e quindi posso dire che il cambio di direzione radicale che si è manifestato diciamo che è stato molto sensibile fin dai primi mesi della missione, e il concetto di embedded partnering in realtà risale al mese di agosto del 2009, quando per la prima volta fu elaborato, proposto, anche se poi le nazioni, per ragioni differenti dovute essenzialmente a caveats nazionali, oltre che a tutta un'altra serie di aspetti riguardanti non solo la sicurezza ma anche l'addestramento, l'hanno implementato in maniera diversa. Andiamo avanti. Qui ci ho riportato semplicemente delle immagini che riguardano tre pubblicazioni che sono i riferimenti essenziali che l'esercito utilizza per poter procedere alle attività di pre-deployment. Non è che devo parlarvi delle pubblicazioni, in realtà queste pubblicazioni vogliono rappresentare il fatto che a partire da livello strategico, quindi parliamo dei comandi di Norfolk, Allied Command for Transformation e quello per le operazioni di Bruxelles, tra di loro hanno creato una sorta di osmosi, quindi c'è chi produce i concetti, c'è chi poi li elabora sul campo producendo tutta una serie di direttive. Da queste direttive, in particolare, il comando responsabile dell'operazione ISAF in Afghanistan, che è il Joint Force Command di Brunson, ha elaborato tutta una serie di norme, di direttive specifiche, soprattutto quelle riguardanti l'addestramento. Perché? Perché il generale McChrystal a suo tempo aveva fatto una fotografia molto realistica dell'Afghanistan e aveva individuato quelle che erano le principali lacune. Tra queste, il tipo di addestramento che veniva svolto a cura delle forze che dovevano essere schierate in Afghanistan, la loro capacità di operare in Afghanistan e come queste implementavano o comunque conducevano operazioni che vengono dette controinsurrezionali. A monte di questo però, in realtà, quello, un termine che io oggi non ho sentito, che mi sarei sperato di ascoltare spesso e volentieri, ma che in realtà non ho ascoltato mai, quindi lo dico adesso, è quello che è il comprehensive approach. Perché la NATO ha sviluppato questo concetto soprattutto in seguito a ciò che l'Afghanistan ha insegnato, non solo. Con il generale McChrystal in realtà c'è stata un'ulteriore accelerazione verso questo concetto, che non può prescindere quindi da tutte le altre componenti, NGO comprese, ed è stato arricchito con l'aggettivo integrated, nel senso che quando abbiamo svolto le attività di pianificazione per l'OPLAN che McChrystal sottoscrisse nel settembre del 2009, uno degli aspetti fondamentali era che durante le attività, le sessioni plenarie, in realtà c'erano i rappresentanti di tutte le organizzazioni presenti sul teatro. L'ideale sarebbe stato averle tutte, purtroppo ciò non è stato possibile, però senz'altro le Nazioni Unite, il governo dell'Afghanistan e altre organizzazioni internazionali erano comunque presenti. Quindi, andiamo avanti, da questo in realtà il generale McChrystal, quello che lui voleva e che poi naturalmente già Petraeus ha sottoscritto e enfatizzato ulteriormente, era creare nell'ambito delle forze il cosiddetto coin mindset, perché in realtà noi eravamo abituati a condurre operazioni di peacekeeping che nulla avevano a che fare con quelle che molto più generalmente vengono dette di stabilizzazione, che includono purtroppo anche quelle di counterinsurgency. Quindi lo Stato Maggiore dell'Esercito, per poter, nella fattispecie, per poter creare nell'ambito tra le proprie forze questo coin mindset, oltre a travasare tutto ciò che in ambito internazionale viene prodotto, essenzialmente in ambito NATO ma non solo, ha realizzato una sorta di direttiva addestrativa basata su quelle superiori del NATO che fa uno specifico riferimento al Regional Command West, a come quindi il comando regionale di Herat deve pianificare e condurre le operazioni, non con un approccio esclusivamente militare, ma considerando il comprehensive integrated approach. Quindi sostanzialmente non c'è nulla che venga pianificato senza che si tenga conto delle altre componenti e soprattutto di quelli che sono gli effetti che eventuali attività o anche il fatto di non fare attività comunque producono nell'area di responsabilità. Ovviamente c'è una specifica direttiva che riguarda le task forces, perché sono quelle che poi, suddivise per le varie province, poi sono quelle che conducono le operazioni, e il 95% delle quali, come già stato spesso evidenziato durante le varie ISAF training conferences, sono non cinetiche. E poi naturalmente la direttiva che riguarda l'addestramento degli OMLT, oppure OMLET, come vengono solitamente chiamati. In questa fase, e questo è il motivo, l'obiettivo principale di questa mia breve presentazione, è in questa fase che poi, per quanto riguarda l'addestramento delle forze afghane, si cerca di far convergere tutto ciò che è necessario, perché chi va ad addestrare gli afghani sia davvero in grado di implementare il concetto che è stato più volte enfatizzato dal generale Petraeus, cioè il shona by shona o shoulder by shoulder, dipende da come viene detto. Come vedete, noi come Forza Armata abbiamo scelto il centro addestramento alpino di Aosta come centro nazionale per l'approntamento dei contingenti OMLT, cioè i nostri teams che ruotano ogni mesi, generalmente nei mesi di gennaio e di luglio più o meno, fanno l'addestramento presso il centro addestramento alpino di Aosta, secondo una certa tempistica che comunque è definita dalla NATO, fermo restando che noi aggiungiamo delle parentesi prima e dopo. In queste fasi, uno degli aspetti che vorrei evidenziare e di cui abbiamo si è parlato spesso, anche se con nomi diversi, stamattina, tra i quali il cultural awareness. L'aspetto culturale credo che sia diventato essenziale. E poiché noi abbiamo implementato nell'ambito della Forza Armata, attraverso apposite attività formative, anche il concetto del caporale strategico, cioè non esistono più i caporali che eseguono e basta, i caporali pensano, perché le operazioni sono talmente disperse nell'ambito del territorio che è sostanzialmente infinita, che ogni comandante ai più bassi livelli deve essere in grado di prendere decisioni che, se raffrontiamo le stesse decisioni a ciò che invece veniva accadeva durante, chiamiamo così, la guerra fredda, o che sarebbe dovuto accadere durante la guerra fredda, quelle decisioni sarebbero state di competenza di livelli decisamente superiori al suo. Ecco perché noi parliamo di caporale strategico, perché poi in realtà tutto ciò che è il caporale strategico, inteso come capitano, come tenente, come sergente, come soldato, che è un sensore e al quale vengono insegnate, vengono date nozioni di STRATCOM, quindi Strategic Communications, a proposito di quei concetti di comunicazione di cui si è accennato anche stamattina, è lui che poi porta a casa, tra virgolette, i risultati, perché è lui che interagisce in prima persona con il personale, con gli afghani, quindi con chi sta nel villaggio e via dicendo. Quindi sostanzialmente l'addestramento si svolge in due fasi principali, la prima di 3 settimane presso il centro addestramento alpino di Aosta, dopodiché c'è una soluzione di continuità nel corso della quale c'è una fase di ricognizione svolta in teatro, una seconda fase detta anche NATO sponsored, nel senso che gli OMLT, almeno a livello above Kandak, cioè a livello superiore al battaglione, vanno presso il Joint Force Training Center di Bydgoszcz in Polonia, dove viene fatto l'addestramento di amalgama a livello multinazionale, mentre il resto dei team rimangono in Italia. E infine poi ci sono le attività finali fino all'immissione in teatro e la valutazione che viene fatta a cura dei valutatori in teatro prima di ottenere la full operational capability. Una delle cose che vorrei evidenziare in questo ambito è il fatto che il centro alpino di Aosta è stato offerto alla NATO lo scorso anno, diciamo intorno al mese di novembre, perché possa ospitare team provenienti da nazioni NATO naturalmente, per effettuare anche lì l'addestramento. Questo è un ulteriore segnale di apertura e un ulteriore senso di jointness e combinedness, se si vuole passare questo termine, che dà l'idea della multinazionalità. Per quanto riguarda infine l'embedded partnering, questo è uno schema che sostanzialmente sintetizza come diciamo la difesa ha inteso implementare il concetto di embedded partnering. Secondo le direttive di McChrystal e del generale Petraeus, embedded partnering significa live, eat, sleep, train, plan, breathe, rehearse, fight and recover together. Questo è la sintesi dell'embedded partnering. Quindi per poter fare questo è chiaro che non ci si può deve essere completamente embedded con le unità dell'African National Army. Quindi si è deciso di avere un approccio, diciamo così, graduale, step by step. E quindi sostanzialmente si è diviso l'embedded partnering, la sua implementazione, in tre fasi. La prima di partnering vera e propria, nell'ambito delle quali esiste un coordinamento tra il 207° Corpo d'Armata che opera nell'area di responsabilità del Regional Command West e lo stesso Comando Regionale. E ovviamente tra le unità del Regional Command West e le unità dell'African National Army che sono nella nostra area di responsabilità. Successivamente, mano a mano che le capacità dell'African National Army crescono dal punto di vista operativo, si passa a quello che è stato definito un enhanced partnering, che potrebbe essere tradotto come una sorta di gemellaggio. Dopo vi farò vedere l'ultima diapositiva della mia presentazione che lo illustra. Infine, nel momento in cui l'African National Army ha raggiunto la Capability Milestone 1, significa che è completamente in grado di pianificare, di condurre le operazioni senza necessariamente avere il supporto delle unità ISAF, allora ci sarà quello che viene definito appunto embedded partner. Quindi le unità ISAF possono essere supportate o possono essere supporting o viceversa. La prossima, questa dà l'idea di come le tre fasi si verificherebbero. Quindi nell'ultima fase, nell'embedded partnering, come vedete, ci sono le task force nell'ambito delle quali sono inserite anche le unità dell'African National Army. Io con questo ho terminato e vi ringrazio.
Innanzitutto sono il colonnello Patrizio Farrulli, capo dell'ufficio Piani, Polizia Militare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'ufficio del Comando Generale dell'Arma che si interessa della pianificazione delle missioni all'estero dei Carabinieri e che segue tutte le attività fuori dai confini nazionali appunto dell'Arma dei Carabinieri. Innanzitutto volevo ringraziare l'ambasciatore Fox per questo gentile invito e per dare la possibilità anche all'Arma dei Carabinieri di presentare quelle che sono le attività che vengono svolte a favore della ricostruzione e della formazione delle forze di polizia in Afghanistan. E un'attività che noi svolgiamo anche in stretto contatto e stretta collaborazione proprio con il Canada, ecco, la partnership con il Canada è una partnership molto forte, come vedete anche poi da alcune castrine. Il nostro personale opera in una catena di comando e controllo che è una catena di comando e controllo canadese. Sviluppiamo anche attività di formazione anche con un grosso scambio informativo con i nostri colleghi canadesi. Ma giusto per essere veloce e rapido, però volevo fare un piccolo background, andando indietro nel tempo, dove l'Arma dei Carabinieri, che nel 2014 compie 100 anni di storia e quindi fa parte integrante di quello che è questa unità italiana, che ha fatto parte anche della formazione proprio dell'Unità d'Italia, è impegnata nella formazione delle forze di polizia da sempre da quando ha partecipato nelle missioni all'estero. Bisogna andare in Crimea nel 1853 con la prima partecipazione dell'Italia dell'Arma dei Carabinieri in un'operazione a fianco alle forze armate, ma soprattutto poi nella ricostruzione, dove sono state impegnate le forze dell'Arma dei Carabinieri nella ricostruzione di forze di polizia un po' in giro per il mondo, ecco, in particolare nella fine del 1800, già a Creta, quando con il collasso dell'impero ottomano, l'Arma dei Carabinieri fu chiamata a costruire la gendarmeria cretese e poi di là è stato tutto un continuo impegno nei vari settori, nei vari casi di operazione, accanto alle altre forze armate, ma anche con un ruolo specifico e con il compito anche specifico di formazione di addestramento di forze di polizia. E uno degli ultimi appunto è proprio quello dell'Afghanistan, preceduto da un altro importante impegno di formazione, quello dell'Iraq, che ha visto l'Arma dei Carabinieri dal 2007 impegnata nella formazione della forza di polizia nazionale irachena. E devo dire che sulle cui basi poi se vogliamo sul proprio successo della missione NATO in Iraq, la NATO Training Mission Iraq, è stata costruita la missione NATO di formazione in Afghanistan, all'interno della quale appunto c'è una grossa componente anche di carabinieri che opera nella formazione e addestramento. Ma la prossima slide, cortesia, vi farò vedere qualche esperienza per dare un po' più anche di sollievo a questo mio dialogo con voi e nel raccontare quella che è la nostra attività di formazione appunto e di addestramento e di mentorizzazione che svolgiamo a favore dell'Africa National Police. E non mi soffermerò molto sulla complessità della situazione in Afghanistan che tutti conosciamo molto bene, ma la complessità tra l'altro è anche sottolineata dalla presenza di più forze di polizia, ma per noi non è che è una cosa molto nuova, anzi per noi in Italia diciamo, ecco perché siamo facilitati forse anche in questa capacità di adattarci anche alle esigenze degli altri, perché noi viviamo nella quotidianità nostra, all'interno del nostro paese. Quindi come vedete anche in base a quella che è l'ultima strategia adottata nel dicembre del 2010 dal Ministero dell'Interno afghano, le forze di polizia afghane sono suddivise divise su tre grossi pilastri che si interessano nell'ambito. Una è l'unità politica, l'altra invece non si ricorda politica, una forza di gendarmeria, quindi una struttura sul modello di carabinieri, che cosa vediamo le forze di gendarmeria che sono presenti in alcuni paesi europei, come conoscete bene, e l'Afghan Border Police e l'Afghan Anti-Crime Police. Ci sono quei due sub-pillar che sono l'Afghan Public Protection Force e l'Afghan Local Police. La formazione che noi abbiamo iniziato a svolgere a favore delle forze di polizia afghane era quella di fare indietro nel tempo nel 2008, quando ancora prima che andasse la NATO Transition Afghanistan, abbiamo istituito presso il centro per carabinieri, il centro regionale dell'addestramento di Adraskania, questa carabinieri unit che ha iniziato a sviluppare questa formazione a favore della inizialmente Afghan National Civil Order Police e poi si è espansa anche a favore delle altre forze di polizia. Una delle prime criticità che è stata individuata è la necessità di standardizzare i programmi formativi, la presenza di più forze di polizia in diversi paesi che partecipavano alla formazione hanno sottolineato la necessità di avere un qualche cosa di un po' di comune tra tutte quante le forze di polizia per poter dare una formazione in pratica. La prossima, per cortesia. Ecco, per sottolineare ciò che dicevo prima, per quanto riguarda le gambe, come vedete, questa è la struttura della NATO Transition Afghanistan. E c'è un'altra nota, per cortesia, che aveva messo in evidenza il Combined Training Advisory Group for Police, che è quella struttura che è governata da un generale di carabinieri, dal quando è stata istituita la NATO Transition Afghanistan, quindi dal, diciamo, da ottobre del 2009, quando è partita prima, non ufficialmente, internamente, per quello che si divenire nel novembre la missione NATO, è stata assunta prima da un giornale in Burgio e attualmente da Giane Politi che comanda questa struttura. Come vedete dipende direttamente dal generale Bear, che è il deputy commander per gli aspetti di polizia della missione NATO, e quindi è questo anche forse che il collegamento che abbiamo con la realtà e dei nostri colleghi paesi. La prossima, per cortesia, ancora un'altra. Ecco, questa è la struttura del compagno generale del gruppo Corporismo, che è la struttura che si interessa del coordinamento e dell'attività di tutti i centri di addestramento, di tutti i centri di formazione che sono presenti in Afghanistan. Alle dipendenze di questo generale italiano ci sono alcune strutture che riguardano il supporto logistico, ma anche l'attività appunto di advising e recruiting training e assumere, che tra l'altro è quello che viene sposta da alcuni uffici afghani. La prossima. Un'altra, grazie. Ecco, per darvi il modo della complessità, appunto, sempre il discorso della complessità della realtà afghana, questi sono i centri di formazione che sono dislocati sul territorio afghano. E come vedete sono diretti da vari paesi a secondo delle aree di competenza, della regional command dove vengono sono dislocati, quindi ecco anche la difficoltà spesso e volentieri di coordinare lo sforzo amministrativo che si ha dentro. Come potete vedere, l'Italia ha la leadership di tracciamento di addestramento, la meccanica in particolare dirige quello di Adraskan, quello di Herat, che si trovano entrambi questi centri nella regione ovest, e quello di Kabul. La prossima. Ecco, in questi tre centri di formazione danno i carabinieri esprimono un certo numero di personale, come vedete nella leadership di centro di Adraskan, dove insieme ai carabinieri operano anche una squadra di gendarmi polacchi. Per quale motivo? Perché il centro di Adraskan è il centro egettizzato. Cosa significa egettizzato? Significa che è stato messo a disposizione della forza di gendarmeria europea, quindi il personale che opera all'interno del centro di Adraskan opera con i colori della forza di gendarmeria europea, e quindi anche gli altri paesi che fanno parte della forza di gendarmeria europea, i cinque paesi che fanno ordinamento militare, che hanno polizia ordinamento militare, la Francia, la Spagna, il Portogallo e l'Olanda, hanno dei rappresentanti all'interno di questi centri di formazione.
Diciamo
prossima. Ecco, prossimamente la metodologia di corsi, corsi basici, corsi a favore appunto dell'ANCOP, dell'Alpian New Post Police, di sottufficiali, corsi per istruttori, per quanto del corpo, corsi antidroga, corsi per creare team che sia in grado di sviluppare attività di formazione in giro per il centro di formazione in spazio in Afghanistan, corsi per le donne poliziotto, e corsi anche più in settori specifici, quelli della formazione di polizia, quindi nello sviluppo delle capacità di investigazione, nella capacità anche di addestrare gli addestratori per dare quella possibilità nel futuro di diventare autonomi e autosufficienti nella formazione, nella guardia di sicurezza, gender senior, per la contro la femminile, quindi per lo sviluppo di capacità nella attività di controllo di siti particolari per quello del Parlamento, e personale impegnato nelle elezioni.
Anche di dottrina, handbook, quindi di dottrina che serve a fornire la capacità
coloro che hanno già una buona base di abilitazione, e corsi anche di informatica, tipografia e fotografia per dare anche un